Alphaville.
tre minuti 30 secondi. Dunque apriamo la nostra prima pagina. È in corso a Lecco una mostra dedicata ad Antonio Ligabue e ad altri pittori di primo piano del Novecento italiano che come lui hanno vissuto l'esperienza del disagio psichico, della malattia mentale, del disagio mentale, dell'internamento anche in strutture, all'epoca manicomi, oggi li chiamiamo in modo differente. Ligabue è l'arte degli outsider, e questo è il titolo dell'esposizione che avrebbe dovuto concludersi in questi giorni, il 2 novembre, ma che è stata prorogata fino a fine mese. Ne parliamo ad apertura di Alphaville, nello spazio dedicato all'attualità locale, intanto perché ovviamente Lecco dista solo un'ora e mezzo dal Sottoceneri, la trasferta vale la visita, e soprattutto perché la biografia di Ligabue è intimamente legata, come sappiamo, alla Svizzera. Qui è nato nel 1899 a Zurigo ed ha vissuto fino all'età di 20 anni, e di lui e di questo soggiorno troviamo insomma traccia nei suoi lavori, villaggi, le figure in abiti tradizionali. Molte sue opere mostrano questi passaggi. Allora, ne vogliamo parlare con la curatrice della mostra, la storica e critica d'arte Simona Bartolena. Intanto benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Bentrovata. Allora, la mostra è ospitata presso il Palazzo delle Paure di Lecco e raccoglie un corpus di più di 50 opere, fra cui appunto 14 di Antonio Ligabue, per esplorare il difficile rapporto tra arte e follia. Con quali intenti nasce questo progetto espositivo?
Ma innanzitutto quello di far riflettere, perché la parola follia è già di per sé abbastanza vaga, no? E l'arte è spesso in un abbraccio serratissimo con la follia. Gli artisti hanno un pensiero diverso, uno sguardo altro, che magari non è follia manicomiale, ma è comunque uno sguardo diverso. Quindi l'alterità nell'arte è già di per sé un tema fondante e molto interessante. Quando appunto mi è stato chiesto di fare una mostra di Ligabue a Lecco, ho pensato di aprire la maglia della riflessione. Di Ligabue si è parlato molto, si parla molto, ma ancor più interessante a mio avviso è quello di prendere la sua figura con le sue traversie biografiche, i suoi problemi e la sua arte che riflette con tutta la tensione emotiva del personaggio, e metterlo in relazione ad altri 7 artisti, magari meno noti dal punto di vista del grande pubblico, a parte qualche nome celebre, e che hanno in comune questa sorta di diversità di pensiero, spesso finita anche in essere internati nel manicomio piuttosto che in cure psichiatriche molto pesanti. E le loro storie sono tanto diverse. Si va da Filippo De Pisis, che è un artista della tradizione pittorica, dell'arte ufficiale, un artista del Novecento italiano di importanza capitale per la storia dell'arte del Novecento, che finì i suoi giorni a Villa Ghirlanda Brugherio, internato appunto per una grave forma di depressione che ai tempi si curava con l'elettroshock e l'insulina, fino ad artisti come Carlo Zinelli, che invece hanno creato, hanno immaginato la loro arte in manicomio, hanno scoperto il loro talento in manicomio grazie all'aiuto di importanti psichiatri, come in questo caso fu Andreoli per Zinelli. Quindi un ventaglio molto ampio che vuole suggerire una riflessione su come lo stato psichico possa incidere anche nella creatività artistica.
Si tratta peraltro anche di un percorso che ci conduce per mano a leggere in controluce anche la posizione della malattia mentale all'interno della nostra società e anche il tipo di risposta che la nostra società ha dato al disagio mentale. Io ne approfitto, mi perdoni Simona Bartolena, anche per segnalare a chi è all'ascolto che sul sito della RSI potete trovare il podcast di Olmo Cerri intitolato La rivoluzione di Casvegno. Casvegno è quella località vicino a Mendrisio dove è sorto più di un secolo fa l'allora manicomio, che poi ha attraversato tutta la storia della psichiatria e del disagio mentale, delle applicazioni mediche, e lei prima accennava alla terapia con l'insulina, e uno dei passaggi di questo lungo documentario, di questo lungo podcast, è anche proprio quello dei primordi delle terapie. L'insulina è stata una delle scoperte e una delle applicazioni. C'è il racconto molto intenso di infermieri che praticavano l'insulina e di che tipo di reazione il corpo del disagio poteva avere. Sono racconti molto, molto, molto duri, e l'arte da questo punto di vista ci mostra un percorso. Il rapporto, lei ci diceva giustamente, fra arte e follia è stato valorizzato soprattutto grazie all'art brut, concetto coniato nel 1945 da Jean Dubuffet per definire l'espressione artistica, quindi spontanea, se vuole naif, istintiva, creata da persone, appunto, come diceva lei, insomma, un po' ai margini della società, come detenuti, pazienti psichiatrici. Ecco, ricordiamo tra l'altro che la collezione dell'Art Brut di Dubuffet è conservata a Losanna, dove c'è un apposito museo che lavora in seno a questo tipo di arte. Ecco, gli artisti che voi avete scelto, tranne forse Carlo Zinelli fra i massimi esponenti dell'Art Brut, si allontanano invece dallo stereotipo del pittore naif. Chi sono e perché era importante riunirli in una mostra?
Perché appunto perché la riflessione si apra. L'Art Brut è stata importantissima, lo è ancora adesso, ed è sempre straordinariamente affascinante, no? Vedere che cosa è nato da mani che non hanno avuto nessun tipo di educazione all'arte, nessun tipo di diciamo percorso classico, quindi straordinaria. E lì c'è Zinelli, in un certo senso anche Rino Ferrari, che è conservato al Museo dell'Art Brut, che è vicino a Pavia, Casteggio, dove hanno delle opere molto belle di questo artista, anche lui compulsivo, con un suo percorso umano particolarissimo. Ma gli altri invece stanno decisamente un po' fuori, distanti da questo mondo. C'è ad esempio Edoardo Fraquelli, che era un eccellente artista informale degli anni 60, anche lui poi manicomiale, smette di dipingere, riprende grazie alla dedizione di un collezionista amico che lo spinge a recuperare la tavolozza e a rimettersi a dipingere con grande, tra l'altro con ottimi risultati, con opere straordinarie. Poi abbiamo Ghizzardi, che è spesso paragonato a Ligabue, anche lui il contadino che dipingeva, ecco, quindi totalmente fuori dagli schemi, ma per altri motivi. Gino Sandri, un nome a mio avviso meraviglioso, intellettuale, che fu mandato in manicomio per vari motivi anche politici, e alla fine finì con il raccontare il mondo intorno a sé quasi per sopravvivere all'esperienza del manicomio, quasi per tenersi attivo mentalmente. Sono poi lo stesso De Pisis, che ho già citato, Mario Puccini, che è un post macchiaiolo, allievo di Fattori, anche lui internato a Siena per 4 anni, e anche lui con un cambio di tono nelle sue opere importantissimo dopo l'esperienza manicomiale. Quindi sono dei nomi che hanno attraversato il disturbo psichico, il disagio psichico, in modi diversi, e questo sicuramente riverbera anche un po' su come la società li ha accolti. È molto vero quello che ha detto prima, perché guardando le loro storie, le loro opere, si ha la sensazione anche di come la società accolga o non accolga questi disagi.
Ecco, a proposito di accoglienza, no? Io credo sia paradigmatico in una certa misura proprio la storia di Antonio Ligabue, che è il nome di maggior richiamo di questa vostra esposizione, protagonista di primo piano della pittura italiana del Novecento, al netto di una biografia durissima fin dall'infanzia, come ricordavamo proprio in apertura. Nasce a Zurigo da genitori immigrati italiani, madre e fratelli morti precocemente, forse avvelenati dal padre, cresciuto poi nel Canton San Gallo in una famiglia adottiva, fra rachitismo e primissimi ricoveri psichiatrici, e poi a 20 anni, a seguito di un'aggressione nei confronti della madre adottiva, viene espulso dalla Svizzera e trasferito a forza, senza conoscere la lingua italiana, nella pianura padana. A lui è dedicata un'intera sala, Qual è il rapporto fra la vita e la ricerca artistica di Ligabue, di cui avete esposto alcuni dei principali nuclei tematici, no? Quindi gli autoritratti, i paesaggi rurali, il lavoro nei campi, le belve feroci?
Ma è sicuramente un rapporto strettissimo ed è tra l'altro struggente il rapporto proprio con la Svizzera, questo fatto che i paesaggi siano sempre quelli svizzeri, come se lui avesse sempre lasciato una parte di cuore, di sé nella terra natale, no? Quindi questa biografia irrisolta di un ragazzo che fin da piccolo, fin da bambino è stato un emarginato, e già solo questa componente drammatica ovviamente giustifica tutta la biografia successiva del pittore e anche il modo con cui lui trovi nell'arte una grandissima rivalsa sociale, perché non ci dimentichiamo che Ligabue ebbe successo e si tolse delle soddisfazioni, diciamo così, no? Anche banalmente di vivere della propria pittura, di avere un ruolo sociale. Ovviamente tutto questo nella pittura si vede, si sente il dramma, si sente la tensione emotiva, però credo che Ligabue vada anche riletto come pittore, punto, cioè che non sia corretto guardarlo sempre attraverso il filtro della sua biografia. È difficile, ci sono pittori, non so, mi viene in mente Van Gogh per fare un esempio capitale, no? Ci sono pittori in cui è difficile sganciare la biografia dall'arte e forse non è neanche corretto farlo. Però nella mostra ho cercato anche di far presente alcune specifiche della pittura di Ligabue, il fatto per esempio che non ci sia un fondo di neveté, non è un naif Ligabue, è assolutamente un pittore che evolve, che conosce e capisce la pittura, no? Quindi anche con l'aiuto di chi lo supportò, come Mazzacurati, che insomma artisti che lo seguirono, lui riuscì comunque a diventare pittore, consapevolmente pittore, no? E questo è giusto ricordarlo, perché le sue opere parlano ancora oggi, probabilmente per questo mix perfetto fra istinto emotivo, emozionale e capacità pittorica non indifferente, coltivata negli anni.
Allora, intanto, come promesso, sono le 11:15 in questo istante. Simona Bartolena, curatrice della mostra Ligabue e l'arte degli outsider, mostra che è in corso presso il Palazzo delle Paure. Certo che nome forse più congeniale a questa mostra.
Si pagavano le tasse.
Lo so, però si presta, devo dire si presta. Palazzo delle Paure, siamo a Lecco. E, insomma, la mostra, peraltro, abbiamo ricordato, si sarebbe dovuta chiudere pochi giorni fa. In realtà c'è ancora tempo, fino al 23 di novembre. Grazie Simona Bartolena per essere stata con noi
Grazie
questa mattina.
A voi.
Speriamo di ritrovarci presto, in bocca al lupo per questo lavoro.
Anch'io, lo spero. Grazie mille, a presto.